Erika.
Ah, come America, Radio Popolare. Martedì 13 gennaio. Buongiorno da Roberto Festa. E buongiorno a Fabrizio Tonello.
Buongiorno.
Allora, Fabrizio, ci siamo salutati un po' prima di Natale. Queste tre settimane, poco più di assenza dall'onda, sono state segnate negli Stati Uniti da molte cose. In generale mi sembra si sia di fronte ad un ulteriore allargamento della violenta strategia autoritaria dell'amministrazione Trump, agenti dell'ICE che terrorizzano, uccidono, invio delle truppe nelle città americane, aggressione al Venezuela, minaccia a Groenlandia, Cuba, Colombia, Messico, possibilità di un attacco all'Iran. Ora, l'apertura appunto venerdì scorso dell'inchiesta contro il presidente della Fed, Jerome Powell. È un'azione, diciamo, a largo raggio che criminalizza il dissenso, aggira il Congresso, rilancia il ruolo imperiale degli Stati Uniti, non più mascherato, diciamo, dalle nozioni di nation building, di esportazione della democrazia, esibito nel suo volto più crudo e violento. Il mondo reale è governato dalla forza e governato dal potere, ha detto Stephen Miller, uno dei principali collaboratori di Trump. A quasi un anno quindi dall'entrata alla Casa Bianca, Donald Trump non solo ha confermato molte delle previsioni su quanto estrema e radicale sarebbe stato il suo secondo mandato, è andato, diciamo, probabilmente più in là quanto a distruttività e capacità eversiva rispetto alle peggiori previsioni. Allora, abbiamo molte cose di cui parlare, Fabrizio, inizierei dai fatti di Minneapolis. Allora, abbiamo visto le immagini, c'è poco da discutere su quanto è successo. La gente ha sparato in modo sconsiderato, inutile, illegale, uccidendo una cittadina statunitense, Renee Nicole Good, che non costituiva alcun pericolo. Vorrei iniziare proprio da questo, cioè dagli agenti dell'ICE. ICE sta per Immigration, lo ricordo perché spesso non lo diciamo, Immigration and Customs Enforcement, è un corpo nato nel 2003 all'interno del Homeland Security Act, quindi sulla scia dell'11 settembre e della War on Terror di George W. Bush. Comprende circa 20.000 agenti, persone, diciamo, dipendenti, funzionari. Lo dirige oggi Todd Lyons, un ex agente dell'ICE, anche lui si occupa sostanzialmente di cittadini stranieri illegalmente negli Stati Uniti. L'ICE non può quindi arrestare cittadini statunitensi. Quello che stiamo vedendo però, ben oltre Minneapolis, quanto a brutalità e incompetenza, lascia stupefatti. Allora, gli agenti girano mascherati, i dipartimenti di polizia in America vietano agli agenti di girare col viso scoperto. In più, tra le regole c'è quella di non sparare a un'auto in movimento, a meno che non ponga un pericolo immediato. Altra regola, mai mettersi nella possibile direzione di un'auto, anche se a Minneapolis il poliziotto era chiaramente vicino all'auto, non davanti. Allora, mi sembra, Fabrizio, che le azioni di questi mesi rilancino una serie di domande, cioè chi sono questi agenti dell'ICE, da dove vengono, come li reclutano, che training hanno, ecco, che cosa ne pensi?
Ma penso che tutto questo è deliberato, non è casuale o erroneo. Tra l'altro, sia il capo della Homeland Security, Kristi Noem, che lo stesso Trump hanno difeso le azioni dell'agente che è stato immediatamente identificato, si chiama Jonathan Ross, spargendo su tutti i canali, ovviamente su Fox News e sui canali social di Trump stesso, una valanga di bugie di ogni genere, sostenendo addirittura che la Good, che stava in realtà passando di lì, fosse una terrorista pericolosa e che avesse cercato di investire la gente che faceva parte di un'operazione appunto alla ricerca di possibili immigrati clandestini somali nella zona di Minneapolis. Tutto questo in realtà fa parte di una strategia lanciata appunto da Stephen Miller, il vice capo di gabinetto di Trump, che consiste sostanzialmente nel terrorizzare le città democratiche, dimostrando che nessuno è al sicuro e in particolare stare in una città democratica espone a ogni genere di arbitri e violenze. L'immigration Custom Enforcement è nato come una piccola agenzia all'interno del Dipartimento della Giustizia. Trump ne ha fatto la sua Gestapo personale. E quindi questo fa parte di un rivolgimento di lungo periodo delle istituzioni americane, non è un fatto minore.
Allora, senti, tutto questo c'è, come dire, una figura, adesso ci facevi riferimento tu, estremamente interessante, no? Che emerge per particolare ferocia e incompetenza, per incompetente ferocia potremmo dire. Allora, si tratta di Kristi Noem, che è la segretaria appunto alla sicurezza nazionale da cui dipende formalmente l'ICE. Allora, lei ha 54 anni, è una repubblicana del South Dakota, e quella, diciamo, che nella sua autobiografia, tanto per far capire anche chi è, quella che nella sua autobiografia ha scritto d'aver ucciso con un colpo di fucile il suo cane di 14 mesi, Cricket, perché era difficile da educare. Comunque, la segretaria, questa, insomma, Kristi Noem si è presentata e si presenta, diciamo, in genere alle conferenze stampa ogni volta con una scelta particolare, e dovrebbe essere probabilmente, a suo giudizio, significativa di abiti, no? E quindi, in occasione della conferenza stampa, proprio per i fatti di Minneapolis, lei si è vestita da cowboy sostanzialmente, con un cappello, uno Stetson, calato sul volto, praticamente le nascondeva gli occhi a metà del viso, un po' come succede con gli agenti dell'ICE che sono coperti. Allora, ha detto appunto che l'episodio di Minneapolis è un caso di domestic terrorism, cioè di terrorismo nazionale domestico. Un paio di giorni fa poi Kristi Noem ha annunciato l'invio di altre centinaia di agenti a Minneapolis. La cosa invece che placare, diciamo, le tensioni, le proteste, è destinata ovviamente ad allargarle e ad approfondirle. Kristi Noem sta diventando tra l'altro un embarrassment, come si dice, cioè un imbarazzo per molti degli stessi repubblicani per la sua incompetenza, per la sua mancanza di decoro istituzionale anche, cioè mai si era vista una rappresentante o un rappresentante del governo lanciare un'accusa, in questo caso appunto quella di terrorismo domestico, senza che ci sia una minima inchiesta, prove, testimonianze di qualche tipo. Allora, Kristi Noem, che tra l'altro non si è mai presentata davanti alla Commissione Interna del Congresso per rendere conto delle sue decisioni, tra l'altro la stessa cosa vale per Pam Bondi, l'Attorney General. Allora, Fabrizio, una cosa, adesso tu parlavi, mi è anche venuto in mente, cioè si è in presenza di una classe di governo la cui unica ragione in qualche modo è la fedeltà a Trump, e già lo sapevamo, però insomma ne stiamo vedendo in modo pesante, no? Le conseguenze. Appunto, alcuni giorni fa Pam Bondi fa per il Dipartimento di Giustizia, fa partire un'inchiesta, la prima volta che succede, contro il presidente della Federal Reserve. C'è Pete Hegseth alla difesa o alla guerra, come ora chiamano il Pentagono, c'è Kash Patel che sta distruggendo l'FBI, insomma. L'autocrate si circonda per lo più di devoti incapaci, tra l'altro contro Kristi Noem sta per partire una richiesta di impeachment, però mi sembra che la cosa cominci a imbarazzare una parte consistente dello stesso mondo repubblicano. Cosa ne pensi?
No, non credo. Il mondo repubblicano, almeno quello che vediamo, è come dire, stato trumpizzato, se così possiamo dire, da tempo, nel senso che il Partito Repubblicano, negli Stati Uniti, è un partito, che sarebbe strutturalmente minoritario. Per una varietà di ragioni, in particolare il fatto che rappresenta da 45 anni almeno quindi dall'elezione di Ronald Reagan nel 1980, esclusivamente gli interessi degli oligarchi. La disuguaglianza negli Stati Uniti, basta guardare i numeri della ricchezza dell'1% più ricco, anzi dello 0,1% più ricco dei contribuenti e quelli del 50% più povero dei contribuenti, e si capisce che mentre i primi hanno aumentato smisuratamente il proprio patrimonio e quindi anche il proprio potere, i secondi, cioè metà dei cittadini americani, si sono impoveriti. Tutto questo ha una conseguenza inevitabile, cioè che i repubblicani possono vincere le elezioni soltanto se trovano qualche leader, qualche personaggio, qualche Trump che con una miscela di spettacolo, bugie, trucchi e naturalmente scontento degli elettori per la loro situazione materiale, gli fa vincere le elezioni.
Però scusami, allora, però insomma mi sembra che ci siano però delle prese di posizioni. Allora ci sono cinque senatori insomma, repubblicani che hanno votato con i democratici per costringere Trump a passare per il congresso prima eventualmente di attaccare ancora il Venezuela. Rand Paul ha fatto delle dichiarazioni molto, molto dure. C'è Tom Tillis, il senatore, mi pare che sia del South Dakota, che ha detto che Kristi Noem è un imbarazzo. Ci sono diversi senatori alla Camera, 17 repubblicani della Camera, che un tempo diciamo era il luogo del MAGA più duro e puro, che hanno votato con i democratici per rinnovare i sussidi dell'Obamacare. Ci sono i repubblicani dell'Indiana che hanno detto no al ridisegno dei collegi elettorali. Quindi, cioè, a te non sembra che ci sia, come dire, una presa di distanza da parte. Adesso poi questa cosa, ci sono diverse dichiarazioni di repubblicani sulla questione di Jerome Powell. Cioè, non ti sembra che, come dire, ci sia però qualcosa che si sta muovendo?
Sì, ma ci può essere maretta, scontento, qualche fronda, ma questo avviene in tutti i regimi. La regola numero 1, 2 e 3 della politica americana è che si è fedeli al presidente in carica fino a che questo non dimostra di essere troppo debole, troppo incapace, troppo anatra zoppa. Sappiamo che tutti i presidenti durante il loro secondo mandato, per il fatto di non essere più rieleggibili per un terzo mandato, cominciano a essere percepiti come leader più deboli. Ma fino a questo momento non sembra che questo sia effettivamente avvenuto, o se è avvenuto, Trump continua per la sua strada. Fra l'altro, ci sarebbero delle ottime ragioni, molto più sostanziose dell'Obamacare, per giudicare Trump una liability, cioè uno svantaggio, una perdita, invece che un asset, e cioè un vantaggio, un arricchimento. Ed è il fatto che Trump palesemente è in una fase di declino cognitivo importante, e quindi straparla, come è avvenuto nella intervista che gli ha fatto il New York Times, in cui ha detto esplicitamente: l'unico limite è la mia stessa, al mio potere è la mia stessa coscienza. Credo che neanche Luigi XIV in Francia abbia mai detto una cosa simile.
Allora, senti Fabrizio, passiamo al Venezuela, alla politica estera e al Venezuela. L'arresto di Maduro, il rapimento di Maduro, potremmo dire, è giustificato dalle autorità americane con la motivazione del suo ruolo nel traffico di droga, nell'attività delinquenziale delle gang venezuelane. Allora, sappiamo che i traffici di droga non passano, almeno quelli più importanti, dal Venezuela, piuttosto dal Messico, dalla Colombia, e la stessa intelligence americana ha stabilito che non esiste un collegamento tra Maduro e la gang venezuelana, che tra l'altro è stata etichettata come terrorista dall'amministrazione Trump, cioè Trendaragua. Trump, in occasione dell'annuncio dell'arresto, appunto rapimento di Maduro, ha parlato molto del oil, la parola che insomma è stata rilanciata più spesso, ha parlato quindi del petrolio venezuelano che gli Stati Uniti vogliono gestire. Trump tra l'altro ha convocato le maggiori compagnie petrolifere americane, cui verrebbe dato il mandato di investire sulle infrastrutture ed estrarre il petrolio sulla base di questi nuovi diritti di sfruttamento, appunto, dei giacimenti venezuelani. Non sembra tra l'altro che le compagnie petrolifere siano entusiaste del mandato. Il CEO di Exxon, per esempio, ha fatto presente a Trump che, data l'attuale situazione, il Venezuela è un posto ininvestibile, dove non si può investire. Trump non l'ha presa bene, l'ha minacciato. Comunque, c'è da dire tra l'altro che non esiste al momento penuria di petrolio nel mondo, il greggio venezuelano è di una qualità non particolarmente raffinata. Allora, considerato tutto questo, dobbiamo immaginare che l'intervento in Venezuela, più che alla droga, più che alla questione anche del petrolio, che è sicuramente importante, sia determinato soprattutto dalla volontà di limitare l'espansionismo commerciale, politico cinese, che invece compra larghe quantità, per esempio, di petrolio venezuelano. Come ha detto Trump, questo è il modo, è il nostro emisfero, come a dire appunto in modo anche abbastanza disperato ai cinesi, statevene fuori. Ecco, che cosa ne pensi?
Penso che nell'operazione Venezuela ci sia un mix di mania personale e invece ragioni più sostanziali. Per quanto riguarda le manie, non solo a Trump piace mostrarsi come un leader onnipotente e macio, ma gli piace anche il guadagnare immediatamente qualche milione o miliardo di dollari, e quindi il petrolio venezuelano sembra una cosa interessante anche per lui, anche se in realtà non lo è, per le ragioni che tu citavi, e cioè il fatto che è una specie di nafta schifosa che per essere raffinata comporta non solo investimenti stratosferici, cioè si parla di oltre 100 miliardi di dollari per rimettere in moto la produzione venezuelana, che adesso sta sotto il milione di barili al giorno, mentre anni fa stava a quota 3 milioni di barili al giorno. Ma soprattutto è un petrolio che sul mercato costerebbe $100 al barile invece che i 60, che è il prezzo attuale. Oltretutto, se si aggiungono 3 milioni di barili al giorno alla quantità disponibile sul mercato, il prezzo probabilmente da 60 scende a 50 o a $40 al giorno. Quindi il mondo che affoga nel petrolio è uno scenario che evidentemente Trump non ha considerato. Dopodiché c'è naturalmente l'altra componente, cioè il fatto che gli Stati Uniti storicamente, cioè da 200 anni, vogliono controllare non solo il Nord America, ma anche il Sud America e l'America centrale. Quindi è in questo scenario che Trump ha agito. Non a caso si parla di invadere o comprare la Groenlandia. Se ho capito bene, il segretario di Stato Marco Rubio è lì che se ne occupa.
Senti, allora abbiamo ancora circa un po' meno di 5 minuti, però appunto volevo parlare di Groenlandia e anche cercare di capire, ipotizzare future possibili mosse. Allora c'è appunto, come dicevi tu, la questione Groenlandia che oscilla tra diverse interpretazioni e versioni. Trump e Steven Miller, il suo ideologo, hanno ventilato proprio la possibilità di un intervento militare. Marco Rubio e Mike Waltz, lo ricordo, l'ambasciatore all'ONU, hanno invece detto che si ipotizza piuttosto l'acquisto della Groenlandia. Rubio ha detto ai repubblicani del Congresso che la minaccia dell'azione militare è sostanzialmente lanciata per spaventare la Danimarca e i groenlandesi, no? Già la cosa ovviamente sarebbe già un fatto gravissimo. C'è la questione Groenlandia, poi si porta dietro tutta la questione della NATO. È evidente che un'azione militare contro la Groenlandia metterebbe la parola fine al sistema di alleanze che ha segnato la storia europea e statunitense per decenni. C'è l'Iran, dove il regime reagisce in modo molto violento alle proteste di una popolazione sempre più esasperata. I militari americani hanno presentato a Trump diverse opzioni di attacco all'Iran. Si potrebbe dire, se gli dicono che la può vedere da casa sua su maxischermo in diretta, come la cattura di Maduro, lui probabilmente gli dice di sì. Però, insomma, a parte anche le battute, tante questioni collegate. Che cosa secondo te dobbiamo aspettarci a proposito di Groenlandia e Iran? Abbiamo circa 3 minuti e mezzo, 4.
È difficile dire perché per quanto riguarda l'Iran un bombardamento non risolverebbe nulla se non probabilmente mettere fine alle proteste contro il regime e aprire le proteste contro il Satana americano. Per fare un cambio di regime ci vogliono le persone sul posto, i soldati, le milizie. E in questo momento non sembra che ce ne siano i disponibili, sicuramente Trump non ha nessuna intenzione di mandarceli. Per quanto riguarda la Groenlandia, bisogna capire se i danesi si fanno davvero intimidire. Premier socialdemocratica Mette Frederiksen per il momento sembra di no, però naturalmente dobbiamo abituarci a un mondo in cui le intimidazioni, la brutalità, l'arroganza di Trump possono anche funzionare.
Tra l'altro, proprio come battuta finale, c'è anche il ruolo di Marco Rubio, che a differenza appunto di quelli che citavamo prima, non è sicuramente un incompetente, ha un disegno preciso, soprattutto per quanto riguarda l'America Latina, e sembra poi che all'interno dell'amministrazione, con il Venezuela, ma anche con altre prese di posizione, stia assumendo un ruolo particolare. Lui, tra l'altro, con Trump è sempre stato in disaccordo, si sono insultati durante le primarie del 2016. Insomma, sta emergendo in qualche modo come personalità importante di questa amministrazione.
Può darsi, Dio ci scampi.
A come America.
Grazie a Fabrizio Tonello. Ciao Fabrizio, grazie, alla prossima.
Grazie a voi, alla prossima.
Era come America, un saluto da Roberto Festa. Ciao.